questo Vangelo di oggi può aver sorpreso qualcuno. È infatti vero, qualcuno che dice, è veramente? Sì, perché c'è una parola che ci resta un pochino difficile. La disonestà, la vediamo tutti i giorni, non ci fa specie, no? L'amministratore dice, tu vieni, togli la metà, togli il 30% da quello che devi, quello che lo prendo io, così al padrone faremo figurare cose, che non, cose vere, ma che non sono vere. Però Gesù dice, il padrone lo do quell'amministratore disonesto, perché agì con scaltrezza, va bene. Poi dice, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta. Non è un invito di Gesù a essere disonesti, ma è un invito di Gesù ad essere furbi della vita, non disonesti. E aggiunge, infatti, coloro che fanno del male sono più furbi, più maliziosi nel compiere il male che non i buoni nel fare il bene. Ecco il rimprovero di Gesù. Fatevi furbi, diceva Gesù in un altro discorso, siate semplici come le colombe, ma furbi come i serpenti. Ora, la semplicità e la furbizia, se prese da sole, diventano vizio. La furbizia diventa prevaricazione. La bontà diventa stupidaggine, dabbenaggine. Dice Martin Luther King, ma se la scaltrezza e la prudenza e la limpidezza sono insieme, diventano virtù. Siate semplici, la virtù, furbi come virtù, non maliziosi né disonesti. Cari amici, un Vangelo che ci turba un pochino, e perché oggi è talmente diffusa la disonestà che non sappiamo dove mettere le mani. Io sono convinto che se il Padre Eterno non ci metta le mani, non ne usciamo da questo tunnel, è possibile. Perché vedete, la corruzione, il peccato c'è sempre stato. Non siamo ragazzini stupidi da pensare che c'è stato un Eden nel passato, ma l'uomo è sempre quello. L'uomo è sempre quello. Se io leggo Orazio, prima di Cristo, e mi dice, o maledetta ricchezza, o esacranda fame sauri, auri fames, o vituperata fame dell'oro, devo dire che prima di Cristo gli uomini erano come quelli di oggi, sempre affascinati, abbarbicati al denaro che inaridisce il cuore e rende il cuore di pietra. Vecchia storia. Nil sub sole sovi, diceva l'altro poeta, non c'è niente di nuovo sotto il sole, l'uomo è sempre quello. Il problema oggi non sta in questi termini. Il problema oggi sta non nel fatto che c'è il male, quello lo sappiamo, ma nel fatto che questo male sia talmente diffuso che ha permeato tutta la società e tutti ne siamo stati toccati in senso maledetto. Tutti! A me sorprende, vedete, questa esacranda fame dell'oro facile, soprattutto quando a farne le spese sono i nostri malati. Io compatisco certi medici, mi sembrano sono medici di frontiera. Io vi posso portare degli esempi che mi hanno profondamente scosso di disonestà nei confronti dei medici. Ci sono quelli bravi e quelli somari, quelli onesti e quelli disonesti, c'è di tutti i tipi come dappertutto, però io alle volte mi vedo persone sempre sul chi va là, perché non sai mai se ti scappa la denuncia. Certo, se non faccio dovere è giusto che tu venga denunciato, ma se tu vieni denunciato magari per la fame dell'oro, per un oro facile, sono rischi grossi, non solo nel campo medico, nel campo delle assicurazioni. Ditemi, ma quante volte vi sarà capitato di sentire, di denunciare falsi incidenti? Tonto! Ma che denunci il vero? E mica prendi 2.000 euro, 3.000 euro. Se denunci il vero, non ti paga l'assicurazione, cioè fa il tonto, mentisci, ma quante volte, è tonto chi è onesto. Qui l'onestà diventa stoltezza nella mente dei più di questa bolta società, è la verità. Parlavo con un avvocato l'altra mattina e mi ha detto: Don Ignazio, sta attento, perché se uno che scivola in chiesa su un petolo di rosa, ti denunciano, poi un risarcimento di danni. È vero, mi è capitato per un matrimonio, uno è scivolato su un petolo di rosa, dice, denuncia il prete di Santa Lucia perché mi sono incidentato. Ecco, guarda qua il camini. Mi tocca andare a vedere tutti gli scalini, le luci, se sono le siringhe, io faccio il controllore più che il prete. Tutti i giorni sto a guardare se nelle piante ci sono le siringhe, perché i nostri bambini quindi circolano tanti. Giorni fa una signora mi ha detto, dove mi va? Perché non c'è l'acqua santa nella sua chiesa? Semplice. Perché quando abbiamo fatto la chiesa nel 92-93, andava di moda la siringa nell'acqua santiere. La sapevate? È perché in tante chiese i bambini andavano a prendere l'acqua santa e trovavano con la siringa innestata sul dito. E dopo chi è che veniva a denunciare? Il prete! Se quel bambino si infettava per un delinquente che aveva messo dentro l'acqua santa la siringa, il prete veniva condannato. Lui doveva stare attento che non c'era la siringa. E che faccio? Lo spazzino? Faccio? Ma siete matti, ragazzi? Cioè, stia attento ai gradini, che se qualcuno ci cade, io sono assicurato, pago 5.000 euro di assicurazione. Che bomba! Ma per voi, Perché qui deve essere tutto preciso. Pago 5.000 euro di assicurazione. C'è quella civile, la responsabilità civile, sono gli incidenti. Tutti quelli che girano intorno a me, se è colpa della parrocchia, sono assicurati. Tutti! Non vi capiti, per carità, meglio non riscuotere e essere sani, non provocare incidenti. Ma vedete a che punto arriva la disonestà. Ci stia attento, perché se fa freddo andare in mezzo alla strada. Amici, ma tutto questo come mai? Semplice. Ma, pronto? Si dica. Scusi, ancora c'è il catechismo per i bambini di seconda elementare, terza elementare? Guardi, a cominciare dal 1 ottobre, tutti i martedì dalle 16 alle 17 e 20, cioè no, io quell'ora il bambino c'è la piscina, lo mando alla piscina, mica il catechismo, cioè no, ce lo manderò il prossimo anno. Chiuso, non ho risposto io, se no gli dicevo, signora, ma se lo tenga a casa anche il prossimo anno per tutta la vita, io non ce lo voglio sto figlio il prossimo anno. Io ho impegnato 6 catechisti per i bambini della prima comunione. Diconsi 6, ditemi dove esiste una cosa del genere. Questi signori che vengono a collaborare con me, non è che non c'è niente da fare a casa loro, cioè devo passare 4 ore dal prete. No, vengono come collaboratori per formare civilmente, umanamente, culturalmente, spiritualmente, moralmente, cristianamente i vostri figli. Ma se tu, mamma o papà, preferisci la piscina, se per te la piscina è più importante della fede, mandalo in piscina, che lo mandi a fare da me. Amici, ma non vi sembra tragico che fino a 3 anni fa in questa parrocchia, ma tutto filava liscio, era uno spettacolo. Da 3 anni a questa parte non riconosco più niente. E fortuna voi che venite da fuori in parrocchia a darvi un po' di consolazione. Se no c'eravamo di pessimi qui, Grazie che venite a consolarmi dicendo, noi siamo credenti. Grazie. Amici, ma com'è possibile che un bambino, e sono il 50% da 3 anni a questa parte, che ha fatto la comunione in ottobre, a novembre non viene più al catechismo. Ma genitore, ma tu che l'hai fatta fare la comunione? Non gliela far fare! Tu hai fatto assaporare a questo bambino la gioia di Dio e poi lo uccidi, gli tronchi le gambe, lo metti in seria difficoltà con se stesso, con la famiglia, con tutti. Questo bambino poi ti sceglierà perché è impotente davanti al padre che gli dice, tu non ce vai, ora mamma vieni con me. Cara padre bambino, io gli dico, fa lo sciopero della fame. Gli dico, non mangiare finché non ti portano al catechismo. Ma quanti sono i bambini che non mangiano per venire al catechismo? Siamo a questo punto. L'80%, 90% dei genitori si disinteressano della educazione cristiana dei loro figli. Sono quelli che giorni fa sono andati, mi pare, a Padova, in un liceo, a protestare contro la scuola perché i loro figli erano bocciati. Che ha fatto il preside? Ha messo il computer, ha scritto una lettera, l'ha appiccata fuori dicendo: non voglio essere scocciato, perché questa scuola è una scuola seria, ho dei collaboratori che funzionano, seri, i ragazzi che vengono bocciati sono degli ignoranti, punto a capo, mandateli in un'altra scuola. Sono gli stessi genitori che pretendono che siano promossi senza che sappiano, saranno i futuri somali, chirurghi, medici, avvocati, ingegneri, ecco i futuri somali normali, perché? È logico. Ma chi vuole questo? I genitori. Quando la mia mamma mi portava a scuola, la prima cosa che chiedeva alla maestra non era: è bravo sto figlio? No, è educato questo figlio? Come si comporta? Oggi che fanno i genitori? Cioè, me lo promuove sto figlio? Ma genitori, ma lo capite a che punto di follia siamo arrivati? Ma dei vostri figli non vi interessa più niente? Li godrete come li allevate? Così dice la mia mamma, vi ricordate come li avete allevati? Volete dei disonesti? Te li prenderete. Volete dei... ci sanno tasteggiare al computer, sanno chattare, ma sono bambini onesti, sono bambini capaci, sono bambini responsabili. Genitori, tocca a noi. Noi abbiamo abdicato al nostro dovere. Noi siamo terribilmente colpevoli verso i nostri figli, i quali ci condanneranno ad averli ridotti così in miseria. Proprio in mutande questi bambini li abbiamo ridotti. Poveri, poveri di tutto, poveri di cultura, poveri di educazione, poveri di responsabilità, sono capaci di pretendere, arroganti e pretenziosi. Ma amici, ma è questo il nostro compito? Io vi scriverò che con l'ottobre riprendiamo tutto. Una mamma mi ha detto, il calcio lo riprende? L'ho fatta apposta al campo sportivo per far giocare i bambini. Ma io sono in crisi. I miei 4 allenatori mi hanno detto, Doni, quest'anno è un mezzo fallimento. Perché? Perché questi bambini non si tengono, sono maleducati, rispondono male, ti mandano a quel paese. E io, devo sentire che un tuo bambino di 6 anni mandi a quel paese il mio allenatore, ma dille al tuo papà e alla tua mamma che va a quel paese. Al tuo papà e alla tua mamma che non ti insegna ad essere educato, non il mio allenatore, tu non ci vieni più a giocare a calcio da me. Amici, ma se io mi stringe il cuore, ma noi facciamo gli educatori, non facciamo i domatori di leoni e di tigri. Non delegate al prete l'educazione, per quanto mi riguarda io faccio il mio dovere, ma è nelle vostre famiglie che i vostri bambini respirano. Se tu sei un papà o una mamma disonesto, il figlio crescerà disonesto, non c'è niente da fare. Se sei una mamma o un papà taccio, il figlio sarà saggio. Se sei un credente, sarà credente. Se sei un indifferente o un ateo, sarà così anche il tuo figlio. Se lo vuoi così, e lo modelli così, tienti la casa. Amici, voglio farvi capire, se ci riesco, che la fede è una cosa seria, che scegliere la messa o il catechismo non vuol dire prendere una busta, prenderci il francobollo, spedita, caro Gesù, stavolta mi hai fregato, d'ora in poi non mi vedi più. Ha capito per la maggior parte dei genitori cos'è? Il post cresima dei vostri bambini. Io ho qui la mia catechista di Cremona, eccola qua, vive verde. Mi piange il cuore che sia partita perché era una delle più brave catechiste che c'aveva. Lei mi sta raccontando che a Cremona è la stessa cosa, uguale. Sono disperati anche lassù, peggio ancora. Le famiglie irresponsabili, anche i preti irresponsabili, mi racconta. Ma amici, ma che cosa facevo? Io non mollo. Sappiatelo bene, lo dico dall'altare, io non mollo, io faccio l'educatore, io ho dato la vita per questi vostri figli e la darò fino all'ultimo momento, perché io sono un educatore nato. Io sono innamorato delle vostre creature, innamorato. I vostri figli mi commuovono. Io sto facendo il catechismo tutti i giorni per la prima comunione. Sono un gruppo di bambini molto, molto bello. E di questi bambini che ne sarà fra un mese e due mesi? Un deserto, sono sicuro. Ma vale la pena sciupare tempo, fiato, soldi, catechisti, tutto sta roba qua, per far che? Per poi non concludere niente? Essere cristiani, amici, è una cosa seria. Nessuno ci obbliga ad essere cristiani. Attenti che ci penseranno i musulmani a metterci in riga, eh. Ma ben vengano a un certo punto. Se questo occidente apio, che nega tutti i valori, deve continuare così, ma vengono i musulmani perlomeno, qualcosa di buono ci racconteranno, almeno. Amici, cari amici, siamo allo sfascio totale. Io voglio oggi farvi sentire la responsabilità di essere cristiani. Noi dobbiamo essere cristiani sul serio. Oggi i tempi non sono quelli di una volta, quando si era cristiani per tradizione, perché la mia nonna, il mio bisnonno, Duni, facciamo sta crescita da sto figliolo, la nonna sta per morire, e ho capito cocco, ma lasciamola morire in pace sta nonna. Ma se sto figlio non è pronto, non è niente, mandiamo avanti lo stesso, ci manca la sua nonna che chissà quanta riceverà, e facciamo lo strappo che muoia sta nonna contenta. E dopo che abbiamo combinato? Niente. Amici, essere cristiani è una cosa seria. Voglio farvi sentire oggi chi di cristianesimo si ne intendeva. Maledetta Europa. Ah, se fosse vivo oggi, padre Turoldo, l'Europa dei burocrati, dei strapagati. Avete sentito giorni fa che hanno fatto con Sarkozy? Leggete le cronache. Tutta l'Europa è unita, i governanti dei 27 paesi, per una certa decisione i commissari europei che non rappresentano nessuno parlano un linguaggio contrario. Roma la pace. Ma questa che ce ne facciamo di questa Europa qua? Questa è l'Europa dei contabili, non è l'Europa dei valori, l'Europa delle patrie. Questa è l'Europa dei strapagati fannulloni che stanno lassù a prendere il sacco di soldi e a non rappresentare nessuno. Come quello che voglio insegnarci noi italiani, come si mangia, come si cucina. Questa è buffa, eh. Voglio portare la capitale della cucina nel nord, sì, lo fanno i salmoni, ma vieni a Parma, vieni in Umbria, vieni a Perugia, a sentire come si cucina, no, non stiamo a perdere tempo. La pretesa, chissà chi sono, maledetta Europa, per i tuoi giorni e per le tue notti, per il tuo passato e per l'avvenire, maledetta e odiata Europa, sono le tue città sempre più cariche di rapine, giungle impenetrabili. Ho parlato giorni fa con un amico che pulisce piazza 4 novembre, vuoi chiamare il vescovo? Dico, eccellenza, lei tutta la notte sta contento, è sempre in compagnia, tutta la notte, povero vescovo, e come farà a dormire in piazza 4 novembre? Fra i canti, gli urli, le botte, i vetri rotti, fin del mondo, era questo bel salotto d'Europa. Andate a vedere com'è ridotto, maledetta Europa. I santi sugli altari della gloria barocca sono tutti in condizioni di non nuocere più. Europa, donna che sedusse l'universo, una mano nera ha rotto i fili della tua mente. Europa, sempre affamata, non di fede, ma di oro e di sangue. È la nostra terra, fratelli, l'Occidente, il sepolcro della luce, l'Occidente, sepolcro della luce. Da noi nessun Dio nascerà più, ma nulla sappiamo di Dio, né mai sapremo, non più silenti segni del fondo mistero, Occidente, vicino a morire per abbondanza di cose inutili. Non servono gli iPhone, gli iPad, non servono, tutta roba tecnica, ben vengano, tutta tecnologia, ma non fa l'uomo è un'altra cosa. E gli uomini, corpi appena dal ventre sazio, o corpi ormai avvelenati e anni disfatti dalle torture, non un seno di donna che non porti una croce, di Occidente che non attendi nessuno. Parole di fuoco, queste di Turon. Se fosse vissuto oggi, sa che storia. Amici, noi siamo occidentali, noi spolveriamo la grandezza dei nostri santi, ma noi umbri abbiamo i nostri grandi eroi. Oggi ci sono i santi? Sì, e grandi santi. Uscendo sulla colonna trovate un avviso, un volto di una ragazza diciottenne, bella, bella, chiara luce, che sabato prossimo 25 a Roma, al Divino Amore, verrà beatificata, chiara luce. Una ragazza come tutte le nostre figlie, brava, buona, studiava, giocava a tennis, un giorno mentre faceva una volée, ha un dolore lancinante al braccio, cade per terra svenuta, che è successo? Chiara luce in ospedale. Sarcoma, osteosarcoma, un terribile cancro al braccio. Torna a casa, ha capito subito la grandezza del male, dice alla mamma: mamma, che sarà? Andremo in ospedale. Sentenza di morte. La figlia si rivolge alla mamma e fa: mamma, ma è giusto morire a 18 anni? Ha capito subito che i giorni erano contati, eh? È giusto morire a 18 anni? La mamma risponde con una mamma saggia: non so, figlia mia, se è giusto o non giusto morire a 18 anni, ma io so che se questa è la volontà di Dio, dobbiamo abbracciarla con amore. Chiara luce si mette sul solco di questa risposta. Va in ospedale, chemioterapia, radioterapia, i giorni peggiorano, dolori lancinanti, interventi chirurgici, povera figlia, massacrata. I professori della clinica, quando lascia la clinica, la vanno a abbracciare e le dicono: ragazza mia, che tesoro che sei, non abbiamo mai visto una ragazza così giovane affrontare con questo coraggio e con questo sorriso questa tua malattia. Sapete quando è morta? Proprio ieri, 7 ottobre 1990, era una ragazza del 71, 18 anni. Esistono i santi? Eccoli. Amici, ma noi genitori, voi qui dentro, ma questi figli, ma perché non li produciamo così? Ma faremo la nostra gioia, la loro gioia, la gioia di Dio, ma perché non li cresciamo così, santi come chiara luce? Perché non ci crediamo più. Quale mamma avrebbe detto o dato una risposta del genere alla sua figlia? Io non lo so, non so se sia giusto o non giusto, so che se è la volontà di Dio, dobbiamo abbracciarla con amore, perché è il bene migliore. Amici, io voglio pregarla con voi oggi, chiara luce. Ha fatto un miracolo il Signore, perché quando va sugli altari ed è beata, vuol dire che il Signore ha fatto un miracolo tramite la sua intercessione. Quindi è nel cielo, è in paradiso. Vogliamo pregarla oggi, insieme a chiara luce, tutti, per i nostri bambini, per i nostri figli, perché i nostri ragazzi, le nostre ragazze, siano come questa qua, una ragazza d'oro, normale, che studiava, che giocava, che andava a spasso con gli amici, che andava in ferie con gli amici, una ragazza normale, ma una ragazza dal cuore grande, dai valori dentro, non era la ragazza della piscina, non era la ragazza del tennis senza Dio, era la ragazza del Dio col tennis. Amici, io voglio pregare con voi e con voi e per voi che Dio benedica le nostre famiglie e ci faccia educatori e genitori santi e responsabili.